Bene, conoscendo il mio tremolio, ringrazio i fratelli che pregano per me. Mi sento un po' più leggero stamattina. Bene, allora abbiamo cantato Tu mi hai dato nuova vita ed è, vedremo un personaggio a cui Dio veramente ha dato una nuova vita e come ha usato questa nuova vita. Penso che a tutti noi sarà capitato qualche volta di trovare nella cassetta della posta un volantino di questo tipo. Offerte, no? Non faremo la spesa stamattina, ma vedremo un po' qualcosa riguardo alle offerte. Bene, i supermercati cosa fanno? Mettono queste inserzioni, fanno questi volantini perché cosa? Perché vogliono far conoscere ai loro clienti che da un determinato periodo che va da A, loro mettono dei prodotti in offerta e tante volte anche a sotto costo, quindi per il bene dei clienti. E credo che tutti noi sarà capitato qualche volta di fare delle offerte, magari fuori da un supermercato, qualcuno magari sotto in metropolitana, oppure anche delle offerte per i bisognosi, delle offerte per i poveri e tante volte anche i nostri ragazzi che vanno ai campi, cosa fanno? Ci sono dei campi che sono ad offerta. Quindi, e poi abbiamo anche dei nostri fratelli, che missionari, che vivono per fede e vivono con le offerte che i fratelli mandano per i loro bisogni. E offerta significa l'atto col quale liberamente viene destinato ad altri quanto di nostra proprietà, fare un'offerta, come abbiamo detto, per i poveri, quanto viene regalato, dono, presente, regalo, omaggio, contributo, donazione. E spesso nella scrittura troviamo diverse volte offrire, offritemi, offerte, offerte, offrirete. E la parola offerta alcune volte è in relazione a qualcosa, è legato a qualcosa. Ad esempio in Prima Cronache 29,9 è scritto il popolo si rallegrò, per la costruzione del Tempio, il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie perché avevano fatto quelle offerte all'Eterno con tutto il cuore. Anche il re Davide se ne rallegrò grandemente. Quindi l'offerta qui è in relazione a che cosa? Rallegrava il cuore del popolo e del re. E poi nel Salmo 50, 14, come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. Qua di cosa ci parla l'offerta? Del ringraziamento. E in Ebrei 11, 17, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigento. Di che cosa ci parla qua l'offerta? È una dimostrazione della fede. Ma quello che vorrei vedere insieme a voi questa mattina è un altro tipo di offerta. Leggiamo Matteo capitolo 8, i versetti da 1 a 4. Avete capito tutti di chi andremo a parlare. E dice così: Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono, ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. E Gesù, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma vai, mostrati al sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Vediamo che questo episodio viene riportato in tre Vangeli. Matteo, Luca capitolo 1, 40, versetto 40-45 e in Luca capitolo 5, versetti da 12 e 13. Tutti e tre riportano lo stesso episodio, ma ognuno descrive o racconta dei particolari in più rispetto all'altro. Un po' come quando noi, ma siamo in casa, come 2, 3, 5, 10 persone, vediamo un film e poi questo film tutti e 10 lo dobbiamo raccontare a qualcuno. Cosa succede? Che qualcuno racconterà dei dettagli in più che magari all'altro sono sfuggiti, ma tutti racconteranno che cosa? Lo stesso film, gli stessi episodi. Ma c'è una frase, Giona, grazie, che viene riportata in tutti e tre i Vangeli. E la frase è questa: ma vai, mostrati al sacerdote, lo leggo da qua, mostrati al sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Ed è questa la frase che il Signore mi ha messo sul cuore quando stavo leggendo il Vangelo di Matteo. E infatti il titolo a queste riflessioni è l'offerta come segno di testimonianza. Allora abbiamo visto subito che nel Vangelo di Matteo che ci troviamo davanti ad un uomo lebbroso. Ma di cosa ci parla la lebbra nella scrittura? Lo sappiamo tutti, anche i bambini dell'Ora Felice. Ci parla di che cosa? Di una malattia molto contagiosa. E ci parla di che cosa? Del peccato. In Numeri capitolo 12, nell'episodio di Maria e d'Aronne, quando si mettono a parlare contro Mosè, quindi a fare maldicenza contro il loro fratello e servitore del Signore, perché egli si era preso una donna cuscita, che era una donna etiopa, africana, pagana. Ma cosa dice al versetto 2? E l'Eterno l'udì. Udì che cosa? La maldicenza che Maria e d'Aronne hanno fatto nei confronti di Mosè. Ed è versetti 9 e 11 dice, guardate, e l'ira dell'Eterno si accese contro di loro, Maria e Aronne, ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come neve, ed Aronne disse a Mosè, Signor mio, non ci far portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. La maldicenza ha provocato tre cose. Ha fatto scaturire l'ira del Signore, ci fa essere stolti e ci fa essere colpevoli davanti a Dio. E non solo, al versetto 15 noi vediamo che Maria cosa fa? Maria fu rinchiusa fuori dal campo 7 giorni. Il peccato che ha provocato poi la lepre in questa donna, cosa ha fatto? L'ha fatta escludere dal popolo di Dio, ma non solo, dalla presenza di Dio, perché a quel tempo Dio era presente in mezzo al popolo attraverso il tabernacolo, escluso dal popolo, escluso da Dio. E quindi vediamo che la condizione di questo lebbroso davanti al popolo era, com'è che era? La sua lebbra lo aveva fatto allontanare dal popolo e da chi? E anche da Dio. Non potevano avere relazioni, quindi non potevano entrare dove? Nel tempio, alla presenza del Signore. Dovevano assolutamente stare fuori. E Luca capitolo 5, versetto 12, ci evidenzia che era pieno di lebbra, quindi erano in uno stato avanzato, forse ancora più contagioso. E noi vediamo che i versetti 1 e 2 ci dicono, quando egli fu sceso dal monte, che bello, quando egli fu sceso dal monte, il monte di che cosa ci parla nella scrittura? Ci parla della gloria di Dio, ci parla della presenza di Dio. E quante volte Dio dice a Mosè, sali sul monte, sali da me, sali alla mia presenza. Le tavole della legge, dove le ha prese Mosè? Dov'è che era? Dove l'aveva chiamato Dio? Sul monte. Chi gliele ha date? Il Signore. Ed è bello che quindi Gesù, di chi ci parla? Della persona di Dio. Quindi della persona di Dio fatto uomo. Dov'è il re dei giudei che è nato? Noi siamo venuti per adorarlo. Il re che ha lasciato il monte, ha lasciato la gloria, ha lasciato l'adorazione ed è venuto. Venuto dove? In mezzo ai lebbrosi, in mezzo ai peccatori. Ed è bello perché vediamo che Qua vediamo un Dio che fa sempre il primo passo. È Lui che scende, è Lui che va incontro, è Lui che va in aiuto, è Lui che va in soccorso all'uomo che ha bisogno. E vediamo che cosa. Che quando scende dal monte, dice, molte turbe lo seguirono. E sapete, ci sono diversi modi per seguire una persona. Quando i figli crescono e gli viene detto dai andiamo a fare spesa, andiamo a fare compere, magari non è una cosa che riguarda loro, e vengono un po' trascinati, un po' in malavoglia, un po', e li vedi, no? Questo cellulare. Oppure appena gli dici andiamo che dobbiamo comprarti i vestiti, corrono, subito in macchina li vediamo, no? Perché? Perché è un loro interesse, perché riguarda loro. E noi vediamo che quando Gesù scese dal monte, le turbe lo seguono, ma c'è qualcuno che fa qualcosa in più. Sai Marco, qualcosa in più. È bellissimo. Dice, versetto 2, ed ecco un lebbroso accostatosi significa, è sinonimo di avvicinarci, e ci parla, quando noi ci accostiamo a qualcosa, ci parla di una persona interessata a qualcosa. Quando noi andiamo in un centro commerciale, a quali negozi ci accostiamo? Ai negozi che ci interessano di più, no? Oppure quando vediamo una bella ragazza, se femme, ci accostiamo a lei, no? Paolino, quando tu sei accostato a Veronica, cosa hai iniziato a dire? Ma cosa fai nella vita? Ma che squadra ti piace? Anche a me piace quella. Ma che cantante ti piace? Anche a me piace quella, no? E diciamo, le cose che piacciono a lei, piacciono a noi, no? Perché? Perché vogliamo, ci siamo accostati, perché la vogliamo conoscere. Ed è straordinario perché quando c'è una persona nuova che si incontra e si conosce, e si vuole conoscere, io vedo che mia moglie in un'ora riesce ad arrivare a conoscere il DNA di quella persona. Lei su questo è straordinaria. Arriva veramente a fare un interrogatorio, che subito quella la si conosce dalla A alla Z. E vediamo invece che quest'uomo si avvicina, si accosta al Signore. E vediamo che Perché si accosta al Signore? Perché forse aveva un'intenzione, perché probabilmente aveva sentito parlare di quest'uomo, aveva sentito come insegnava quest'uomo, aveva sentito i miracoli di questo Gesù. E allora lui si avvicina in un modo straordinario. Al versetto 2, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. Cosa significa mondarmi? Purificarmi. Quindi quest'uomo si avvicina al Signor Gesù con nessuna pretesa, non inizia a dire ma io prima, ma io sono, ma io ho fatto, ma io credo, ma secondo me no. Quest'uomo si accosta al Signor Gesù con una sola intenzione, essere guarito, essere sanato, che era stanco di vivere quella vita da lebbroso che piano piano lo portava che cosa? A quella morte a cui non c'era rimedio. Allora è bello perché noi vediamo che Gesù come si avvicina, cosa risponde a quest'uomo? Dice, come quest'uomo si avvicina a Gesù? Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Che bello, si avvicina come una persona che fa la richiesta di una grazia verso qualcuno, ed è bella la risposta del Signor Gesù. Lo voglio, sì mondato, sì purificato. Mondare significa proprio rendere pulito, purificare, redimere, liberare dalle colpe, dal peccato. Perché questo? Perché va da Gesù e gli dice, se vuoi, tu puoi mondarmi, in senso di come se chiedesse la grazia a quest'uomo, perché Gesù è la grazia. Che bello, perché in Tito 2:11 dice, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Salvifica significa che rende salvo, che conduce la salvezza dell'anima alla beatitudine eterna, l'azione della grazia. Come questa, è bello perché dice, è apparsa a tutti gli uomini, una grazia che non fa distinzione di persona e di peccato. E cosa fa il Signore? Dice, lo tocca, si immedesima in questa persona, prende su di sé il peccato di questa persona, senza però essere contaminato. E possiamo dire che tutte le colpe di quel peccato, di tutte le colpe di quell'uomo, la lebbra, dice, viene immediatamente guarito, sanato, scompaiono immediatamente. Ed è molto bello questo. E quest'uomo che cosa riceve? Quella vita che la lebbra gli stava portando via. E che cosa riceve attraverso questa purificazione, questa guarigione e questa salvezza? Questo lebbroso riceve la ragione per cui vivere. Qual è la testimonianza di quest'uomo? Testimonianza significa dimostrare, prova, segnale, segno. Che cosa gli dice il Signore? Ma al versetto 4 Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma vai, mostrati al sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Quindi il Signore, la prima persona a cui lo manda è al sacerdote. Perché lo manda al sacerdote? Perché così insegnava la legge. Quindi il Signore, quindi in quel periodo il popolo era ancora sotto il periodo della legge. Quindi il Signore diceva: adesso si fa così, la legge dice così, tu fai così. Insegnava a rispettare la legge. E per quale motivo il Signore lo manda dal sacerdote? Almeno per due motivi. Perché così insegnava la legge. E noi vediamo che al versetto, in Levitico capitolo 14, il sacerdote doveva esaminare il lebbroso, vedere se era guarito dalla sua lebbra. Poi il sacerdote doveva prendere due uccelli vivi, puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Uno dei due uccelli puri doveva essere sacrificato, il suo sangue messo in un vaso di terra con dell'acqua viva. Poi, con il sangue di questo uccello, doveva spargere per sette volte il lebbroso e lo dichiarerà puro. Come ci è stato detto giovedì, il 7 ci parla della completezza. Quindi una purificazione. Gesù aveva fatto verso quest'uomo una purificazione perfetta. Non doveva fare più niente quest'uomo per essere purificato. Poi c'era la parte che spettava al lebbroso per la sua purificazione. Il settimo giorno si raderà tutti i peli del capo, la barba, le ciglia, si raderà insomma tutti i peli, si laverà le vesti, si laverà il corpo nell'acqua e sarà puro. Poi l'ottavo giorno doveva prendere due agnelli senza difetto, un'agnella di un anno senza difetto, tre decime di un efa di fior di farina, una oblazione immersa nell'olio e 3 litri d'olio. Poi il sacerdote, che bello, doveva portare il lebbroso guarito e tutte queste cose davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Via la lebbra, via il peccato. Dove si trovava? Dove poteva arrivare? Alla presenza del Signore. Lo portò davanti al Signore. La comunione, la riconciliazione. Quindi la prima testimonianza la doveva ricevere il sacerdote del popolo. Ma perché? Abbiamo detto, lo diceva la legge, ma c'era un altro motivo. Come erano messi i sacerdoti nel Nuovo Testamento? Erano uomini che purtroppo si erano immischiati con i farisei, con i sadducei, con gli scribi, con gli erodiani, stavano con tutti, si erano schierati dalla loro parte, si erano schierati contro il Signore. Ecco qual è una ragione. Quindi, e Quindi la prima testimonianza era per il sacerdote. Perché? Perché c'erano tre miracoli che identificavano Gesù come il Messia che doveva venire. La guarigione di un cieco nato, Gesù lo ha guarito. La guarigione di un uomo sordo, dice, cacciare i demoni da un uomo sordo muto, Gesù l'ha fatto, e la guarigione di un lebbroso. Vi ricordate quando Gesù, Giovanni Battista si trova in carcere? Ad un certo punto che cosa fa? Cosa fa? Manda i discepoli da Gesù e gli dice, andate a dire se è lui che dobbiamo, che è lui che doveva venire o non dovevamo aspettare noi un altro? È lui il Messia o ne aspettiamo noi un altro? Cosa risponde Gesù? Andate a dire a Giovanni diverse cose, e una di queste che cos'è? I lebbrosi sono mondati. Quindi Gesù aveva dato già dei segnali forti che lui era il Messia, ma i sacerdoti non lo volevano credere. Anzi, perché abbiamo detto che era contro il Signore? Le lettere, l'Apostolo Paolo, da chi le prendeva? Per incatenare i cristiani, per flagellare i cristiani, per incarcerare i cristiani. Dai sacerdoti, dai capi sacerdoti. Loro davano queste lettere. Contro chi? Contro i cristiani, contro quelli che seguivano la nuova via. Ecco, la prima testimonianza. Vai da lui e mostrati come io ti ho toccato, non sono stato contaminato e ti ho guarito. E poi l'altra... E il secondo motivo era, e questo servirà loro di testimonianza. Chi sono questi loro? La risposta la troviamo in Marco, capitolo 1, versetto 45. Vogliamo un attimo leggerlo? Marco 1, 45. Ma colui, il lebbroso, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto. Cosa significa proclamare? Proclamare significa gridare davanti, far sapere in forma ufficiale e solenne, annunciare, pubblicare. E divulgare vuol dire rendere noto a tutti. Mi è piaciuto questo appena partito. Vediamo un uomo che non perde tempo. Prima cosa gridava il lebbroso davanti alla gente? Lebbroso, lebbroso. Così nessuno si poteva avvicinare. Ma adesso il suo messaggio è diverso. Vediamo un uomo che non si limita soltanto a dare la testimonianza al sacerdote. Non si limita a darlo soltanto magari ai suoi parenti, ai suoi familiari, ma un uomo che dà la sua testimonianza, proclama, divulga che cosa? Quello che Dio ha fatto nella sua vita a chi? A tutti coloro che lo circondavano, a tutti coloro a cui lui incontrava per la via. Ma perché? Perché quello che lui aveva ricevuto era estremamente importante, aveva ricevuto un grandissimo bene, e probabilmente sulla sua strada c'erano anche altri lebbrosi come lui. Quindi questo messaggio lui l'ha andato a dare a chi? Anche a quelli che erano come lui, separati dal popolo, separati da Dio. E che cosa ha scaturito la testimonianza di questo lebbroso? Una cosa straordinaria e meravigliosa. Luca capitolo 5, versetto 15. La fama di lui si spandeva sempre di più e molte turbe si radunavano per udirlo ed essere guarite delle loro infermità. Che bello, quest'uomo aveva preso così a cuore quello che il Signore aveva fatto nella sua vita, che ne ha parlato così, così talmente tanto, che c'è un Vangelo che dice che addirittura Gesù non poteva più entrare in quella città, ne stava parlando così bene, così con forza, così a tutti, che la fama di lui si era sparsa per tutto il paese. Ed è straordinario. Ma noi tante volte, noi sulla nostra bocca, questo cosa ci fa capire? Che nel cuore di quest'uomo la bocca parla dall'abbondanza del cuore, c'era che cosa? La salvezza del Signore, c'era il nome del Signore, c'era i caratteri del Signore. Ed è bello, ma noi tante volte, la nostra fama, che fama annunciamo noi? Possiamo tante volte. Annunciamo la fama di calciatori, annunciamo la fama di cantanti, annunciamo la fama di attori. Di quello tante volte ne parliamo tantissimo. Ma qual è la fama di cui principalmente deve parlare un cristiano? Colui che come lebbroso ha ricevuto quella guarigione, ha ricevuto quella salvezza, ha ricevuto quel perdono, ha ricevuto quella vita eterna in Cristo Gesù. Qual è la fama? Cosa dobbiamo proclamare? Quale fama dobbiamo proclamare noi? Ce lo dice l'Apostolo Pietro nel capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Una domanda. Noi siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa e un popolo che Dio si è acquistato. Noi siamo stati acquistati da Dio? Marco, tu sei stato acquistato da Dio? Noi siamo stati acquistati da Dio? Allora, questo, Dio lo dice stamattina a me, principalmente, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Lo facciamo? Ed è bello perché il pane e il vino di che cosa ci parlano? Principalmente ci mettono sempre ad esaminare la nostra vita, quindi ad esaminare la nostra condotta, ad esaminare la nostra testimonianza. Sapete, quando il lebbroso che viene guarito, c'è un particolare che mi ha toccato, dice lavò le vesti, si lavò le vesti. E non so quanto tempo quest'uomo aveva addosso la veste, facciamo un mese, un anno. Tu quanto tieni addosso i vestiti, Paolo? Veronica ogni 2 ore li cambia. Magari che da quanti anni, no? E Gesù che cosa gli dice? Vai, lavati le vesti. Quindi io penso che la veste era diventata diversa, era diventata pulita. E la veste ci parla proprio della testimonianza. Vi ricordate quando degli uomini vanno a chiedere del profeta Elia? Dicono, ma com'è vestito? La prima cosa dicono, com'è vestito? Cioè, peli di cammello, cintura in fianchi, eccetera. Allora dicono, è Elia. Ah, lo riconosco che cosa? Dal vestire. E poi, vi ricordate, il popolo di Dio nel deserto. Le vesti non si sono logorate. Quindi le vesti ci parla della testimonianza di Dio nel suo popolo, la testimonianza di Dio nella nostra vita. Come sono le nostre vesti questa mattina? Com'è la nostra testimonianza questa mattina? Io credo che la nostra testimonianza può avere due direzioni. Può avere quello che abbiamo letto in Prima Cronache 29, la nostra offerta come segno di testimonianza, rallegra il cuore del popolo o il cuore di Dio. Il contrario di rallegrare rattrista il popolo di Dio e il re. Lì era il re Davide, ma quindi può o rallegrare il cuore di Dio o può rattristare il cuore di Dio. Quindi questa mattina, davanti a a questo pane e questo vino, ricordiamoci la testimonianza che il Signore ha dato quando era qui sulla terra, a cui il Padre ha detto: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Che la nostra testimonianza davvero possa davvero rallegrare il cuore di Dio, il cuore del popolo di Dio, e anche essere di buona testimonianza verso le persone, che la nostra testimonianza possa avere appetito, interesse da attirare gli altri a conoscere questo Dio che perdona, questo Dio che salva, questo Dio che fa grazia. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.
Amen. Lo chiedo al fratello Alessandro di presentare i simboli.